È sempre con una certa emozione che prendo la parola in questo santuario dedicato alla Trinità Misericordia e per di più nella domenica consacrata alla Divina Misericordia. Le letture di questa domenica, penso in modo particolare al Vangelo, ci fanno incontrare la figura di un apostolo, Tommaso, chiamato anche Didimo, che è associata nella memoria comune al dubbio, all'incredulità. Se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. E Tommaso rappresenta così in qualche modo tutti i dubbi e i timori della fede. In lui si assommano tutte le paure del discepolo che da una parte vorrebbe credere nel risorto, ma dall'altra ha sempre paura che consegnandosi a lui perderebbe qualcosa. Vorrebbe credere, ma ha paura. A Tommaso non era certo mancato il desiderio di seguire il Signore e per di più con quella radicalità che Gesù richiede al discepolo. Sappiamo dal Vangelo di Giovanni che già prima della Pasqua, mentre i giudei cercavano di uccidere Gesù, Tommaso rimase fedele, non lo abbandonò. Anzi, con una certa determinazione, un giorno disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». Tommaso era dunque un discepolo deciso nel seguire il Signore. È un discepolo che offre anche a noi un insegnamento prezioso. Chi si pone alla seguita di Cristo deve essergli fedele fino in fondo, fino ad accettare su di sé il destino del Maestro, desiderando condividere con lui anche la croce se necessario. Ciò che veramente importa, sembrava dire Tommaso ai suoi discepoli e oggi a noi, essere intimamente uniti a Gesù, così uniti a lui da non tollerare di separarsi da lui neppure per un istante. Dove va lui, dove è Cristo, lì deve essere anche il discepolo. E con la sua determinazione Tommaso ricorda così anche a noi che la vita cristiana attinge la sua forza dall'intima unione con il Signore, dal dimorare nel suo cuore come egli dimora nel nostro. Per questo quel giorno Tommaso aveva detto: «Anche noi andiamo a morire con lui». Certamente Tommaso è però anche il discepolo che nel giorno di Pasqua, lo abbiamo letto nel Vangelo, non crede, avanza il dubbio della fede. Egli non crede che Gesù sia vivo, non crede che Gesù possa mostrarsi ai suoi. Per lui Gesù rimane una figura del passato, rimane un profeta rinchiuso per sempre nel silenzio del sepolcro. Un profeta che può essere ricordato, che può rivivere nella memoria del discepolo, ma che non può più entrare in una relazione personale e vitale con lui. Per Tommaso Gesù è definitivamente morto. E se esiste una risurrezione, vorrebbe accertarsene personalmente. Vorrebbe stendere la sua mano nelle ferite di Cristo, ma proprio qui, ed è la sorpresa del Vangelo, la parola di Dio ci rivela la misericordia di Cristo. Domandiamoci infatti come reagisce Gesù al dubbio di Tommaso. Qual è la reazione del Maestro? Egli non lo rimprovera. Non c'è nessun rimprovero di Tommaso. Semmai il Signore Gesù, che conosce il cuore umano, prima ancora che Tommaso, chieda di mettere la sua mano nel fianco di Gesù, si presenta una prima volta agli altri discepoli, 8 giorni prima, e mostra loro proprio le mani e il costato. È Cristo che prende l'iniziativa. Anticipa la richiesta di Tommaso e mostra alla Chiesa proprio quel fianco squarciato da cui sulla croce erano scaturiti il sangue e l'acqua. Il sangue, simbolo dell'Eucaristia, e l'acqua, simbolo del battesimo, ma nel Vangelo di Giovanni anche dello Spirito Santo. Gesù mostra ai Suoi discepoli proprio quel cuore trafitto che sulla croce si era aperto per permettere ad ogni uomo di entrare, ma per permettere anche che tutta la sostanza divina di Cristo, quella sostanza che è misericordia, potesse uscire per raggiungere tutti gli uomini. Giovanni non si stanca mai di ricordare nel suo Vangelo che la Chiesa non è opera umana, ma scaturisce dal costato di Cristo, dal suo dono, dalla forza dei sacramenti. E qual è l'errore di Tommaso? In fondo, se ci pensiamo bene, l'errore di Tommaso è quello di voler passare dal piano materiale a quello soprannaturale con le sue forze. Se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Ma se l'uomo non si lascia prima meravigliare da Dio, dalla sua opera, anche il vedere e il toccare non bastano alla fede. Senza la meraviglia, senza lo stupore per l'agire di Dio, Tommaso non riesce a credere. E così questo discepolo, che tante volte ci assomiglia, rappresenta in qualche modo la mentalità del nostro tempo, quella che pretende di verificare la realtà soprannaturale toccandola e sperimentandola. In definitiva, potremmo dire, Tommaso si apre alla fede solo quando si lascia meravigliare dalla vicinanza di Gesù. Solo quando Gesù, 8 giorni dopo, compare anche lui, si abbassa al suo livello umano di comprensione e con infinito amore lo anticipa, dicendogli: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel costato, e non essere più incredulo ma credente. Questo vuol dire che Gesù conosce le nostre intenzioni. Egli scruta i pensieri del nostro cuore, sa quali sono i dubbi che ci tormentano. Per questo continuamente ci viene incontro, ci anticipa, ci invita ad una comprensione più profonda. Non essere incredulo, ma credente. E così Tommaso, alla fine del racconto, potrà emettere quella bellissima professione di fede, forse la più alta di tutto il Nuovo Testamento: mio Signore e mio Dio. Tommaso è ormai un uomo trasformato dalla misericordia, per il quale il toccare è diventato inutile. Cari amici, la misericordia di Dio, che celebriamo in questa domenica, è proprio questo abbassarsi di Dio verso la sua creatura per attirarla a sé. E non dimentichiamoci che quello che il Signore ha fatto con Tommaso lo fa anche con noi ogni giorno. Sempre di nuovo il Signore si china verso ciascuno di noi, scende al nostro livello umano di comprensione, perché vuole unirci a sé nella libertà e nell'amore. Tutto questo ci riporta alla memoria del Santo Papa Giovanni Paolo II. Fu proprio lui a volere che questa domenica, la seconda domenica di Pasqua, si chiamasse Domenica della Divina Misericordia. Quest'idea non gli balenò a tavolino nel suo studio. Egli era cresciuto nelle vicinanze di Auschwitz e durante la giovinezza e nei primi anni del suo ministero sacerdotale aveva conosciuto gli orrori delle due guerre mondiali. Aveva sperimentato nel suo popolo e nella sua vita tanta sofferenza. Per questo fece del messaggio della misericordia il tema guida di tutto il suo pontificato. E come ebbe a scrivere un teologo, lo iscrisse nell'albero genealogico della Chiesa. E sappiamo anche che lo stesso giorno in cui diede questo annuncio, Giovanni Paolo II canonizzò anche Suor Faustina Kowalska, un'umilissima suora di Cracovia, sconosciuta, a cui il Signore aveva affidato, a cavallo tra le due guerre mondiali, il messaggio della misericordia. Questo messaggio aveva rappresentato un raggio di luce, di speranza, in un periodo di sofferenza ed indicibili orrori. Solo per mezzo della misericordia il mondo poteva opporsi al male, impedire che avesse il sopravvento e tornare perciò a vivere. Vale la pena rileggere qualche parola che il Signore aveva rivelato a questa santa suora polacca. «Figlia mia, aveva detto un giorno il Signore, parla tutto il mondo della mia inconcepibile misericordia. Desidero che la festa della misericordia sia di riparo e rifugio per tutte le anime. In quel giorno sono aperte le viscere della mia misericordia, riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente della mia misericordia. Nessun'anima abbia paura di accostarsi a me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto». Il Signore gli aveva anche detto un altro giorno: «La festa della misericordia è uscita dalle mie viscere. Desidero che venga celebrata solennemente la prima domenica dopo Pasqua». E aveva aggiunto: «L'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà alla sorgente della mia misericordia». Dobbiamo essere grati al Signore per il fatto che questo messaggio di misericordia ha ricevuto un ulteriore approfondimento proprio qui a Maccio, in questa chiesa che è stata riconosciuta dal nostro Vescovo nel novembre del 2010 santuario diocesano dedicato alla Trinità Misericordia. Noi tutti sappiamo che qui il Signore ci ha rivelato la sorgente della misericordia. Ci ha detto che se il mondo vorrà trovare pace, dovrà rivolgersi ancora una volta alla sorgente della misericordia. E ci ha anche detto che la sorgente della misericordia è Lui stesso, il Dio uno e trino. Per questo si è rivelato come Trinità Misericordia Infinita. Dobbiamo essere grati al Signore perché qui ha voluto anzitutto consolarci. Ci ha voluto confermare nello stupore che Lui non è lontano da noi, non prende le distanze da noi, ma cammina con noi. E come ha parlato in passato, come si è rivelato un tempo a Suor Faustina Kowalska, così può continuare a parlare anche oggi a coloro che aprono il cuore, per continuare a ripeterci con infinita tenerezza che Egli ci ama. E sappiamo anche che insieme alla consolazione il Signore ha voluto affidarci una preghiera che riassume tutta la spiritualità di questo santuario, una preghiera nella quale ha raccolto tutto l'itinerario della fede cristiana. «Mio Signore e mio Dio, per il dono della Tua incarnazione, passione, morte e risurrezione, adoro, contemplo, e prego, Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. In queste parole che abbiamo imparato a mandare a memoria e che si riallacciano alla confessione di Tommaso, è riassunto tutto il cammino della fede. Anche noi in questi giorni abbiamo contemplato l'amore di Dio nell'incarnazione, nella passione, nella morte e nella risurrezione di Cristo. Abbiamo guardato con stupore all'opera di Dio. Nei segni dei chiodi abbiamo contemplato l'umanità di Gesù, ma in Gesù ne abbiamo riconosciuto anche la divinità. Gesù non è per noi soltanto un uomo, ma il Figlio di Dio. È Dio stesso nel suo donarsi a noi. Per questo, contemplando quel dono, sentiamo il desiderio di contemplare nello stupore l'amore di Dio e di dire con rinnovata fiducia: Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. In realtà, fin dal 1492, quando la Vergine Maria apparve a Gallivaggio come Madre della Misericordia, la nostra diocesi è stata segnata come da una particolare vocazione ad accogliere il messaggio della misericordia. Sembra che la nostra Chiesa di Como sia destinata ad accogliere e ad annunciare a tutto il mondo la misericordia di Dio, la sua tenerezza che accompagna continuamente la nostra libertà, che è più potente di ogni male, in cui la nostra vita, l'umanità e il mondo sono coinvolti. Dio prepara da lontano i suoi doni. E nel sì della madre e in quello del figlio, la misericordia ha reso possibile la nuova creazione che è la risurrezione. Cari amici, le parole con le quali ieri Papa Francesco ha indetto il giubileo straordinario della misericordia ci sono ancora una volta di conforto. Ha scritto il Papa nella bolla di indizione del giubileo: misericordia è la parola che rivela il mistero della Santissima Trinità. Noi lo sapevamo da tempo e ancora. Misericordia è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia è la via che unisce Dio e l'uomo perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato. Ebbene, in questa domenica siamo nuovamente invitati ad adorare la Trinità per l'opera della redenzione. E anche oggi, nel primo giorno dopo il sabato, il Signore viene a visitarci nell'Eucarestia per riversare su di noi l'acqua della sua misericordia, quell'acqua salutare che abbiamo visto scaturire da questo altare, ma che scaturisce in realtà nel mistero dall'altare di ogni chiesa. L'Eucaristia, che celebriamo ogni domenica nello stupore, nella gratitudine, è come un tocco di amore eterno sulle nostre ferite. Lasciamoci sorprendere dalla misericordia di Dio e rispondiamo con rinnovata fiducia, con l'adorazione e la consegna di noi stessi. Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te.